Anche se non sembra, io sono molto molto vecchio. Sono nonno da poco più di un anno, quindi ovviamente gli anni passano. La cosa non mi dispiace, però ogni tanto bisogna fare un check-up, bisogna andare dal medico, bisogna fare il punto della situazione. Io non ho avuto un anno brillante da un punto di vista medico, quindi ogni visita dal medico è, diciamo, un'esperienza un po' traumatica, a dir poco. E recentemente ho fatto le famose analisi del sangue ed è emerso che non tutto va bene. Non è niente di grave, però un po' di glicemia, il colesterolo, sapete un po', l'età è quella, quindi non è una sorpresa. Però la conseguenza di questo malessere fisico, anche se non ho sintomi, però è che, come mi ha fatto notare il medico, ma questa pancetta, insomma, bisogna dimagrire un po', e quindi sono di nuovo confrontato da questa immensa sfida della dieta. È da, a me pare, una vita che faccio una dieta. È una delle ragioni per cui sono di nuovo appunto da capo, perché tendenzialmente io faccio parecchie eccezioni. Magari spostandomi diventa difficile anche cercare di seguire in maniera ferrea una dieta rigida, e quindi dico, vabbè, questa volta magari vado avanti e prendo qualcosa che non è previsto, però cosa ci posso fare? Cioè, devo mangiare. E quindi mille eccezioni creano ovviamente una difficoltà fisica e devo di nuovo ripartire, non dico da zero, ma quasi. E poi chiaramente il periodo estivo non è facile perché c'è il caldo, si suda, e poi ci sono tanti gelati, ci sono tanti, tanti dolci che qui nella Sicilia sono particolarmente brillanti. E quindi ad ogni angolo pare che ci sia una grande distrazione a cedere a questa tentazione di non seguire la dieta che mi è stata prescritta, appunto, da un punto di vista medico. Ora, io sono sempre più convinto che il periodo estivo è meraviglioso per tanti versi, però anche un periodo in cui si rischia parecchio la distrazione. La distrazione da ciò che magari sono i propri impegni, anche il cammino col Signore. A volte la distrazione è così presente in mille direzioni. È un tempo di vacanza, è un tempo in cui l'io deve essere soddisfatto e quello che conta è star bene. E quindi di conseguenza il rischio è di, permettetemi il termine, di sgarare, di uscire un po' fuori da quei parametri preventivati per la dieta, per il percorso che comunque ti fa bene. Quindi oggi vorrei semplicemente riportarti al punto di partenza, se vogliamo, una delle pagine iniziali in cui questo concetto di dovete seguire una dieta viene proposto. Quindi un pochettino il contesto. Dio ha scelto un popolo per sé e ha stabilito una relazione straordinaria e intima. Poi chiama la sua guida, se vogliamo, il suo uomo per quel momento, che è Mosè, che li deve portare fuori dall'Egitto, portare Israele fuori dall'Egitto verso la terra promessa. Ma questo è un popolo strano, è un popolo preso da un mood particolare ogni 2 giorni, e quindi fondamentalmente non è molto molto propenso a seguire la via del Signore, e quindi si ribella. E insomma, sapendo un po' la storia, se non sapete andate a informarvi. Però, nonostante le indicazioni chiare, nonostante la strada che viene preventivata, tante scelte sbagliate, quindi molte distrazioni, e quindi ci si trova in un certo momento a dover fare il punto della situazione. E quindi è successo che Israele è uscito dall'Egitto, però nel viaggiare verso la terra promessa le distrazioni sono tante e quindi non seguono appunto il percorso preventivato, e quindi dopo 40 anni di girare nel deserto, in cui tra parentesi Mosè e la generazione che è uscita con lui, per incredulità, per un atteggiamento proprio sbagliato, viene impedito dal poter vedere, poter entrare nella terra promessa. E quindi alla conclusione della vita di Mosè, è proprio in procinto che il popolo ha di passare nella terra promessa, Dio attraverso Mosè ripropone la dieta, ripropone il cammino, il percorso da fare e incoraggia la nuova generazione. E cosa fa? Semplicemente ripete, reitera quello che è già stato detto. Cioè, la dieta di sempre è quella che bisogna fare, il percorso preventivato di sempre è quello che bisogna fare. Quindi vorrei leggere solo 2 versetti da Deuteronomio, Vecchio Testamento, capitolo 5, e leggerò il versetto 32 e 33, e dice così: abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore il vostro Dio vi ha comandato, Non ve ne sviate né a destra né a sinistra, camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Cose semplici. La prima cosa, la via del Signore. Questa è una via molto ben definita. Io quando vado dalla nutrizionista, lei mi dà un piano quotidiano di alimenti che devo mangiare e tutto il resto deve evitarlo. Infatti a me interessa molto quello che non c'è sul foglio piuttosto di quello che c'è. Però questo era un piano che Dio ha dato al popolo, una specie di dieta, una specie di piano di nutrimento e quindi la via del Signore, chiamata così, la via del Signore. Ora, il problema con la dieta è che io quasi quasi mi convinco tante volte di saper meglio della professionista, di quello che mi sta seguendo. Io so meglio, quindi faccio di testa mia e decido che quale alimento, vabbè, una volta solo non farà male. E poi mille volte, ovviamente, e fa male. E quindi in questo testo noi troviamo che questa è la via del Signore. E vorrei sottolineare questo fatto che è del Signore. Questo non è un suggerimento da qualcuno che non è molto ferrato in materia, qualcuno che non è molto competente. Questo è un percorso stabilito e definito da qualcuno di molto qualificato. Il Signore sovrano, colui che è il creatore, colui che sa benissimo come noi siamo chiamati a funzionare. Quindi la via che lui indica è una via molto autorevole e molto credibile. Seconda cosa che vorrei sottolineare per quanto riguarda questa via del Signore è che il Signore è, secondo questo versetto 32, che poi viene ripetuto anche nel 33, dice: è il vostro Dio. C'è una relazione personale. Questa è una dimensione singolare, che veramente Dio ha stabilito con il suo popolo in senso ampio, ma col singolo anche in maniera specifica. Questo non è un Dio lontano, una specie di forza astratta da qualche parte nello spazio che sta lì. Non è qualcosa di impersonale. Questo è, secondo quello che dice qua, il vostro Signore. La via del Signore dipende dalla relazione che questo Signore ha con il suo popolo, con noi in quanto discepoli di Gesù, amanti di Dio, se vogliamo chiamarlo così. E quindi è la via del Signore, ma questo Signore è, dice, il vostro Signore, c'è una relazione intima e personale. E poi ci ricorda che questa via del Signore è qualcosa che è stato comandato, qualcosa che è stato prescritto. Questa è la legge che 40 anni prima era stata data al popolo di Dio uscito dall'Egitto, ma questa stessa legge viene riproposta per la nuova generazione. Cioè, non c'è una novità, non c'è, vabbè, oggi siamo in tempi diversi, cambia la musica, visto che le cose vecchie non vanno. Cerchiamo di innovare qualcosa, di fare qualcosa di nuovo, un'innovazione ci vuole. E quindi lasciamo stare le cose vecchie e facciamo tutto nuovo. No! Invece è la ripetizione. Deuteronomio è proprio la seconda, è la ripetizione, la seconda legge, se vogliamo, la ripetizione di ciò che Dio ha già detto, lo reitera, lo sottolinea, perché ciò che Dio comanda, ciò che prescrive, è ciò di cui abbiamo bisogno. Certo, è necessaria l'ubbidienza, ma quest'ubbidienza avviene nel contesto dell'amore. Laddove è una forzatura, laddove lo fai per dovere, laddove lo fai, peggio ancora, quasi come un merito, quasi per acquisire punteggio davanti a Dio, non vale niente. E quindi la via del Signore è del Signore, è il vostro Signore, e poi è qualcosa che è comandato o è che è prescritto. E voglio chiederti se nel tuo cammino, in questo tuo percorso dietetico, se vogliamo, nelle tue scelte, in questo periodo estivo, se davvero la relazione di amore con il tuo Signore, con una fiducia che sta alla base di tutto ciò che Lui ti chiede, è quello che davvero ti sta motivando, che ti sta portando avanti. Hai la consapevolezza poi quale sia davvero la via del Signore? Oppure ti sei fatto un'immagine tua, un'idea tua, io faccio un po' fai da me. Mi pare giusto che il meglio sarebbe questo, secondo me. Invece è la via del Signore. Ed è interessante che in Matteo capitolo 22, ai versetti 37 fino a 40, Gesù sintetizza questa legge. Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi invece di inventarti un percorso tuo. Ricorda che Dio, il Signore, il tuo Dio, ti prescrive il percorso da fare. E poi la seconda cosa che vorrei sottolineare in questo bellissimo brano corto e succinto, però molto impegnativo, è che questa via del Signore va intrapresa. Bisogna camminare per essa. Infatti, al versetto 32, l'abbiamo già letto, dice: abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore vi ha comandato. C'è questo senso di ci vuole un'attenzione, ci vuole una concentrazione, perché appunto c'è il rischio della distrazione, c'è il rischio della dimenticanza, c'è il rischio della testardaggine, c'è il rischio di preferire gli alimenti più succulenti piuttosto che quello che la nutrizionista mi ha prescritto. E bisogna davvero sviluppare un senso di intenzionalità, non come forzatura moralistica, devo comportarmi in maniera migliore, ma motivato dall'amore, consapevole di chi è Gesù e desideroso di seguire, servire, amare colui che è il mio Signore. Io voglio avere cura di fare ciò che il Signore mi dice. E poi dice, versetto 33, in tutto e per tutto. Quindi qua a volte, non so voi, però c'è il rischio di una specie di ubbidienza selezionata. Dopotutto, certi alimenti non mi piacciono, l'avocado non mi piace, quindi quando mette l'avocado sul mio piano di nutrimento, io dico, vabbè, là no, magari levo l'avocado. Però il concetto è che siamo chiamati ad ubbidire per filo e per segno in tutto e per tutto. L'altro giorno ho trovato in macchina un pacchetto di M&M's. La tentazione, vi dico, era immane. Quelli chiamavano, oh, mangiatemi! Però, insomma, anche lì ho preso una decisione, volevo essere intenzionale, non volevo essere preso dalla distrazione, quindi, visto che voglio davvero fare piacere alla nutrizionista, scusate questo paragone, ho detto no, e ho preso il pacco di M&M's e l'ho sprecato, l'ho buttato di sana pianta. Non l'ho neanche messo in tasca per qualche occasione utile, ho detto no, non la devo neanche avere perché conosco i miei limiti. A volte in tutto e per tutto non è molto comodo, perché ciò che conta è la comodità mia, ciò che conta è la convenienza personale. E quindi a volte questo concetto di tutto in tutto viene dimenticato. E quindi dice Dio al popolo: oh, guardate, dovete ubbidire, seguire questa via in tutto e per tutto. E poi aggiunge, rincara la dose senza sviarvi. Cioè ci vuole focus, ci vuole un nutrimento della relazione, ci vogliono cuori pieni di ringraziamento. E la storia dell'umanità è proprio questo dramma che sembra sempre che ci sia una strada che mi pare giusta e migliore. Nelle mie scelte, se coincido con quello che vuole Dio, bene, se no, comunque faccio quello che voglio io. È una specie di autodeterminazione esasperata. E le cose, sapete, funzionano meglio quando sono usate per ciò per cui sono state inventate, per la massima funzionalità. Tu puoi avere un oggetto che è inventato per e creato per uno scopo preciso, lo puoi usare per mille altre cose, ma funziona al meglio quando viene utilizzato per ciò per cui era inteso dall'origine. Quindi ti voglio chiedere anche qua, cosa ci vuole per te di camminare per la via del Signore? Questo senso di camminare, un movimento, non una specie di paralisi, non una specie di stasi, ma un movimento in cui tu prendi un passo dopo l'altro, in tutto e per tutto, senza sviarti dalla via del Signore, avendo cura di mettere davvero questa sua volontà in pratica. E terza e ultima cosa che vorrei sottolineare in questi due versetti che ho letto in Deuteronomio capitolo 5, è il fatto che ci sono benedizioni infinite. Ora, qua di nuovo torno nella mia vita come esempio. Io ho nella mia camera da letto questo oggetto che dà i numeri, si chiama una bilancia. E io quotidianamente mi confronto con la realtà. E a volte, anzi forse direi il più delle volte, sono abbastanza deluso, perché anche a volte dopo uno sforzo, dopo chilometri di passeggiato, dopo aver buttato via l'M&M's, cioè pare che non ci sia grande differenza. Però quale grande soddisfazione quando alla fine tu sei stato intenzionale, sei stato deliberato, sei stato forte, sei stato un vero uomo dicendo no a tutti quegli alimenti che non dovevi appunto mangiare. E quindi alla fine tu vedi quei numeri che ti danno soddisfazione, una soddisfazione quando vedi quei numeri scendere, invece di salire scendono. E quanto è bello, è una soddisfazione immensa quando c'è il risultato. A volte sembra, meno mi pare, che quando si parla di essere discepoli di Gesù c'è sempre un forte ingrediente di rinuncia, di sofferenza. Ed è vero, ci sono delle cose che non sono sempre belle, ma altrettanto è importante rendersi conto dell'importanza della goduria che c'è seguendo Dio. La via del Signore non è una via di tortura, è una via di gioia, è una via di felicità. E quindi qua, in questa conclusione dell'appello al popolo, noi troviamo tre cose che anche qua, che un po' fanno un po' pensare a quel catechismo antico, quando si faceva la domanda qual è lo scopo principale dell'uomo, la risposta che viene data sinteticamente, la teologia in sintesi è lo scopo dell'uomo, principale dell'uomo è glorificare Dio e poi aggiunge è goderlo per sempre. Prima cosa, versetto 33 ci dice che noi possiamo, quando camminiamo in tutto e per tutto per la sua via, possiamo sapere di vivere, vivere davvero. Come immagini una vita piena, una vita da vivere pienamente? Beh, la trovi fondamentalmente nella via del Signore, nell'amore, nell'ubbidienza. Puoi avere tutti gli oggetti del mondo, tutti gli gadget più contemporanei, più aggiornatissimi, ma non da niente, questo lo sai. Puoi avere uno stuolo di amici infinito e poi la sera ti ritrovi sempre comunque da solo a riflettere sulla tua vita e sui tuoi sentimenti, sulle tue sensazioni, sulle delusioni che hai provocato e che hai subito. E quindi la vera vita, dice qua Dio al popolo, la trovi seguendo la via mia. La seconda cosa è che c'è felicità, perché poi dice: viviate e siate felici. Più che una sensazione, questa è una consapevolezza di base, che davvero io ho la consapevolezza che lui è con me, io lo amo e io sto bene con lui e lui mi guida, mi ama, mi segue, mi protegge e questo è meraviglioso. E in questa ubbidienza, in questa vita di ubbidienza, senza sviarmi, senza distrarmi, ma tenendo fede a quello che lui mi dice, c'è grande felicità. Non farti illudere che c'è una felicità là fuori che dipende da qualcos'altro. È tutto una chimera, è tutto lascia il tempo che trova. Invece qua, con la presenza del Signore, seguendo le sue vie, seguendo la sua volontà, puoi sapere che c'è davvero felicità, profonda felicità. E la terza cosa che qua troviamo è che c'è un paese che dice affinché prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete, una specie di identità, una specie di sicurezza, cioè essere collocati nel posto giusto, non per un breve tempo, ma avere un'abbondanza, avere risorse infinite, questo miele e latte che scorrono, trovare veramente il luogo migliore in cui vivere, la dimensione migliore in cui vivere, il paese che tutti sogniamo. Quell'isola che non c'è, come cantava Bennato, ma in effetti c'è. È un'isola che c'è ed è veramente questo paese che noi possediamo e in cui siamo felici, in cui viviamo quando noi seguiamo la via del Signore, quando camminiamo per essa. Meglio di così cosa vuoi, dice un amaro lucano, però meglio di così non c'è niente. Hai tutto, dice Salmo 16. Versetto 11. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie e sazietà alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Le illusioni della felicità temporanea e passeggera, lasciala stare. Decostruisci la tua vita. Quali sono le cose che ti rendono felice, gioioso, soddisfatto? Non dovrebbero dipendere da altro se non la via del Signore. Quello è il massimo della benedizione. Essere baciati. Non dalla fortuna, ma dalla benedizione di conoscere colui che è il Signore e ti guida per la sua via. E quindi qualche pensiero conclusivo che un po' porta assieme, spero, quei pensieri che ho appena esposto in parte. A volte vogliamo felicità a tutti i costi e a volte ci sentiamo colpevoli, ma in effetti noi siamo creati per godere. Non è niente di sbagliato, siamo creati per godere. Ma la vera goduria la troviamo soltanto alla presenza di Dio, vivendo con Lui, innamorati di Lui, seguendolo, sperimentando tutto ciò che il nostro cuore anela così disperatamente e che non troviamo in nessuna relazione, in nessun contesto, in nessun benessere, ma che troviamo soltanto nel Vangelo. La strada migliore è lì, è la via del Signore. È un mondo, quello in cui viviamo, un mondo di fluidità, dove pare che non si possa più dire è giusto ed è sbagliato, tutto è fluido, tutto è vago, bisogna tollerare tutto a parte le cose fisse, le cose che sono verità. È tutto diventato relativistico. In questo contesto, in questo clima, è difficile muoversi lungo la via del Signore, perché pare troppo definita, pare troppo fuori moda, pare troppo all'antica. E quindi siamo tentati di lasciarci distrarre. Per questa ragione abbiamo bisogno di essere seguiti da una nutrizionista, o in questo caso da il nutrizionista, da colui che definisce il meglio del meglio. Ed è vero, Dio ha detto al suo popolo: fate così, vivete così, però sappiamo la storia del popolo non era un granché. E quindi si attendeva una storia migliore. E la storia migliore è la storia del Vangelo. Perché la via del Signore è Gesù. Io sono la via, dice Gesù, sono la verità, sono la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la via che noi dobbiamo imboccare, noi siamo chiamati a camminare in Lui. Come dunque avete ricevuto Cristo, Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato e abbondando in ringraziamento. E poi in Gesù abbiamo tutto pienamente, viviamo, abbiamo questa felicità, abbiamo il paese. In Gesù. Abbiamo ogni benedizione. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Ancora, in Efesini 1:3, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E quindi, facile dimenticare, facile sviarsi. Cosa fare? Prima di tutto, prendi visione della via migliore. Non concentrarti su guardarti l'ombelico e vedere i tuoi fallimenti. Prima di tutto, guarda questa via del Signore che è il massimo, che non è una via di tortura, ma è una via di amore, è una via dura, sì, ma c'è qualcuno con te che ti dà tutte le risorse necessarie per fare questa via. Seconda cosa, riconosci di essere sviato, lontano, forse hai un po' compromesso il tuo cammino con il Signore, forse ti sei lasciato distrarre, forse quel senso di vigore, quel senso di passione è diminuito e in qualche misura ti stai alimentando delle cose sbagliate. Passione per le altre cose, ma non per le cose di Dio. Riconosci di essere lontano e terza cosa, riprendi per amore, ravvedendoti, ritornando, dando attenzione alla sua vita e alla sua via. Quindi in un'estate piena, in cui fa molto caldo, in cui ci sono molte distrazioni e in cui ci sono molte forze che si oppongono a te. Questo è l'incoraggiamento, questo è il messaggio che Dio vuole per te ancora oggi. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritto affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete.